Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Mercoledì 25 ottobre 2006, 98.4 di Radio Tandem. Io sono Denis Isaia e questa è The Room. Come al solito ci ascoltiamo il nostro pezzo introduttivo, il pezzo di Audio Art, oggi un omaggio speciale.
We dare say most people believe.
E lui era John Lederer, cioè uno degli artisti che negli anni Ottanta più ha lavorato sugli oggetti, un po' insieme a Steinbach, probabilmente l'artista più famoso di questo piccolo gruppo che soprattutto negli Stati Uniti appunto lavorava con gli oggetti. E non è un caso se lui anche in un suo pezzo di audio art sfrutta questa linea di ricerca per continuare a girare intorno appunto gli oggetti. Noi abbiamo sentito sostanzialmente delle lavatrici che si accendevano, delle radio che si accendevano, degli aspirapolveri che si accendevano. Bene, abbiamo iniziato con questo pezzo. Io introduco subito l'artista di oggi. Con oggi continuiamo questa nostra piccola ricerca sull'arte locale, sulla giovane arte locale. Abbiamo in studio Hubert Kostner, che io saluto. Ciao Hubert.
Ciao Dennis.
Ecco, Hubert, noi dopo aver avuto in studio Michael Fleary abbiamo qui un altro degli artisti più promettenti probabilmente della scena altotesina. Nel caso di Hubert parlare di arte locale è particolarmente importante, però io direi andiamo per passi, iniziamo ad ascoltarci un breve pezzo e dopo ritorniamo in studio e iniziamo la nostra piccola intervista. Abbiamo caricato le batterie con questo pezzo energico, prepariamoci subito alla nostra intervista. Io direi subito, vabbè, grazie Hubert innanzitutto per essere qua, per aver accettato l'invito e essere ospite di The Room.
Grazie a te.
Io direi, Hubert, iniziamo dall'inizio proprio, facciamo anche questo piccolo gioco di parole. Io vorrei sapere, come è iniziata la tua passione per l'arte? Raccontaci un po' come ti sei avvicinata a questa disciplina, insomma, qual è stato il tuo percorso?
Devo dire che già da bambino, forse quando io iniziavo a disegnare, non dovevo andare a dormire, cioè mia madre e mio padre mi lasciavano, diciamo che normalmente dovevo andare a dormire alle 7, no? Però quando io prendevo la matita, un foglio, disegnavo, così potevo stare in cucina fino alle 7:30 o fino alle 7:15. Forse questo era il mio primo passo verso l'arte, verso il disegno, verso quelle cose lì.
Quindi quasi una... Beh, ti ha subito dato un pezzo di libertà in più l'arte.
Infatti di quel... io potevo subito approfittare di quella libertà, cioè sentivo anche che l'arte praticamente forse è qualcosa che ti dà una libertà in più.
Bene, beh, direi un bell'inizio, promettente. Ecco, e poi dopo, quando probabilmente eri al liceo, insomma nella fase delle superiori, delle scuole superiori, come si è stretta attorno a te questa passione, no? Come si è rinforzato questo piccolo primo spunto ancora in fase infantile, insomma?
Sì, che la cosa non ero mai proprio sicuro di dire sì, adesso lo faccio, lo voglio fare su tutti i costi. Era sempre più o meno una cosa così, vabbè, adesso faccio un primo anno di istituto d'arte, ok, da un anno sono diventati tre e da tre sono diventati cinque, poi fatto servizio civile, poi ho lavorato un po' e poi dicevo, ma adesso ci vai proprio, non è che questo non è, non può essere ancora già tutto, e forse provo a andare a studiare. Faccio un anno, voglio fare un anno di accademia, ho fatto l'esame di ammissione e poi da un anno son diventati altri cinque.
E così è iniziata la carriera, insomma. Ecco, dove hai studiato, Hubert?
Io ho fatto l'accademia a Monaco di Baviera.
E com'è stata quell'esperienza?
Ma io devo dire che come città Monaco non mi ha mai ispirato, cioè è una città molto molto c'è poca energia, diciamo così, no? È un gran paese, però come accademia, come istituto di formazione, l'Accademia di Monaco, secondo me, io c'avevo lì molto, molto, molta fortuna. C'è una biblioteca grandissima, ci sono più di 110.000 libri d'arte che si possono anche noleggiare, tutto. Poi c'erano dei professori bravissimi, secondo me, anche che sono all'altezza internazionale. E poi c'avevo soprattutto fortuna in quel gruppo dove sono entrato, perché questi ancora al giorno d'oggi alcuni sono diventati famosi e c'ho ancora contatto con tanti di quella classe.
Beh, in effetti tu, se non sbaglio, hai studiato anche con Seilstoffer, giusto?
Sì,
che è uno degli artisti, dei giovani artisti adesso più in auge, nel senso che uno dei giovani artisti sta lavorando meglio.
Lui ha fatto anche quella cosa per Museum Bolzano. Se ricordiamo quell'Electric Sex.
Sì, certo. Erano quei due pali sul Talvera che si accendevano quando qualcuno passava, ve lo ricordo, più o meno forse era di questo periodo, l'anno scorso o qualcosa
del genere. Faceva parte di quella mostra
Light Lab, sì, era quella mostra del museo. Comunque lo ricordate, chi ci ascolta lo ricorda, passando appunto sul Talvera si accendevano questi due pali. Ecco, fra l'altro l'Accademia di Monaco, un'accademia con un'impostazione scultorea molto forte, mi sbaglio?
Sì, praticamente l'Accademia quella si è trasformata negli ultimi, io ho iniziato nel 97 e diciamo che la cosa partita dal 93-94 si è cambiata fortemente con il nuovo direttore. Lui praticamente ha buttato fuori tutto il vecchio, il sotto, diciamo, tradizionale, no? E ha messo dei nuovi professori e lì era un cambiamento molto molto radicale. E ha portato, diciamo, lui stesso, Olaf Metzel, lui è abbastanza noto, e poi ha portato anche altri, cioè, di tutto il mondo.
Certo, ecco, e questa forza scultorea proprio di quell'accademia lì, cioè questo lavorare molto sulla scultura, quanto ha influenzato alla fine il tuo lavoro? A me sembra che sia una cosa che, probabilmente guardando l'evoluzione del tuo lavoro, no? come il tuo lavoro si sta muovendo, mi sembra che probabilmente piano piano questo essere molto quadrato proprio di quella scuola lì, no? Si stia un po' dissolvendo, come dire, si sta un po' mischiando probabilmente a una tua esperienza. Non so se mi sbaglio, forse non è neanche una domanda, è un'affermazione.
No, hai ragione, hai completamente ragione, perché io devo dire che pian piano questi 5 anni ti formano abbastanza in modo radicale, no? E poi almeno altri 5 anni ti servono per liberarti di nuovo di quell'esperienza che alla fine è accademica, no? Quanto contemporanea è l'esperienza, è sempre accademica, in quel modo che te devi buttare via di quello che non ti serve, invece prenderti quello che col tuo modo di pensare, col tuo intorno, va bene. Dal 2003 che sono di nuovo qua, è un'esperienza che sempre più diventa cioè più importante, diciamo.
Certo, è anche più radicata nel territorio, infatti. Così questo mi dà lo spunto un po' per introdurre, per cercare di raccontare con la voce quello che le tue opere invece raccontano con la vista. Questo lo faccio per, ovviamente, chi non ha visto magari i tuoi lavori, chi non è aggiornato rispetto ai tuoi lavori. Ecco, Hubert è un artista che innanzitutto bisogna dire il suo lavoro è molto radicato sul territorio, nel senso che anche dal punto di vista materiale, normalmente i materiali materiali che usa sono materiali tradizionali, fra virgolette, no? Uber, interrompimi se mi sbaglio.
No, vai.
C'è molto legno, per esempio, nei tuoi lavori. Comunque c'è sempre una presenza di legno, che è un materiale assolutamente tradizionale. Basta pensare, anche se è una scuola che probabilmente non ti è molto vicina, però ha quella tradizione di scultoria lignea proprio della Val Gardena, per esempio. Comunque sono delle influenze molto pesanti in Alto Adige, perché ovviamente il legno non ci manca, come dire. Gli scultori hanno sempre lavorato con quello che si sono trovati sotto mano, in qualche modo, no? Ecco, per descrivere un po' le sue opere, e lui crea un po' dei cortocircuiti, sono quasi dei cortocircuiti contemporanei rispetto a quello che il legno, appunto, la tradizione rappresenta, e quello che poi lui scolpisce nel legno, quindi quello che le sue opere raffigurano, e quello che, come noi oggi percepiamo la tradizione. E per farvi un esempio, non so, troverete nelle opere di Hubert una poltrona su cui non ci si può sedere perché sono stati impiantati dei pini, dei micropini ovviamente finti, oppure ancora mi vengono in mente le poste prioritarie, cioè questi cubi che sono un po' una cartolina in scultura, no, Hubert? Sì. E che rappresentano un po' anche questa idea di lettura del paesaggio molto ridotta, molto, molto legata all'immaginario, forse, no?
Sì, che per me è anche una lettura del paesaggio molto, diciamo, vista dal punto del turismo, diciamo così, no? Che è una lettura del paesaggio molto influenzata turisticamente, cioè sicuramente in un posto dove vivo adesso a Castellotto, lì il turismo c'è una forza dominante, devo dire, e forse in tutta l'Alto Adige il turismo è abbastanza forte, e quello sicuramente influenza tantissimo di quello come noi vediamo il paesaggio, e quello dell'altra volta influenza poi come noi lo portiamo fuori, no? Come lo vogliamo presentare, e su quello c'è lavoro tantissimo.
Certo, diciamo che c'è proprio uno scarto fra la realtà del paesaggio, quello che uno può sentire camminandoci sopra sul paesaggio, no? Camminando sul paesaggio, non nel paesaggio, vivendo il paesaggio dal dentro, dal di dentro, e quella che invece è la realtà di una cartolina del paesaggio, no? È un po' questo anche il significato delle poste prioritarie.
Sì, e poi anche quello che dico, che tutto sempre più diventa scenografia, che la natura io stesso la vivo come scenografia, cioè io mi avvicino sempre più al turista che consuma la natura cioè mi trovo su un palcoscenico e dietro c'è tutto il panorama che quasi diventa tutto molto palcoscenico, no?
Certo, tutto molto finto, insomma, usiamo finto, una parola banale, sì, che sì, però fa ben capire quello che è, no? Quindi c'è una percezione sicuramente lontana da quella che era la percezione, per esempio, molto invece fisica, molto materiale dei nostri avi, no?
Infatti
c'è di chi ci ha preceduto.
E soprattutto è un tema molto non urbano, diciamo, è più che un tema che lo trovo, lo vedo molto meno in città, però più in provincia, diciamo così. È un tema molto provinciale.
Sì, no, molto, molto locale, insomma.
Molto locale.
Molto locale, è molto radicato sul territorio, in questo senso, ecco. Però, bene, no, Uber, continua pure.
Però quello che sono riuscito, cioè, la cosa mi è diventata molto chiara proprio in città, no? Che lì vedevo che queste sono le cose che sono particolari miei, quelli non posso negare, non c'è senso di negarli, fanno parte della mia educazione, per quello bisogna riflettere su di questo e farsi vederlo con altri occhi, o almeno con un po' di distanza, che è fondamentale.
Bene, infatti, come quando io dicevo, appunto, di un artista radicato nel territorio, in questo lui ha veramente un occhio critico, uno sguardo critico il tuo, no? Cerchi quasi di guardare il territorio in un'altra maniera, o meglio, di evidenziare come noi guardiamo il territorio, forse questa è la posizione giusta, ecco.
Sì, è un metodo. L'ironia, quella è una cosa che per me è diventato, cioè, al momento è un modo di vivere questa realtà. Forse cambierà, chissà.
Bene, noi siamo andati veramente subito a fondo, ma con il lavoro di Uber si fa fatica a non arrivare subito lì, no? Quindi io direi ci ascoltiamo un altro breve pezzo, così un piccolo stacco musicale, perché abbiamo ancora tantissime domande da farvi. Le fantastiche note di Felix Kubin e Pierre Brunet. Felix Kubin che mi ha regalato personalmente anche la sigla, no? In senso metaforico, ahimè non ho avuto ancora l'occasione di conoscere Felix Kubin, anzi mi piacerebbe tantissimo un giorno poterlo vedere qui a Bolzano, perché è veramente un genio della musica e delle arti visive. Bene, Hubert, una domanda così al brucio, come si dice, al bruciapelo. La tua arte, l'abbiamo detto, è anche abbastanza critica, ma se tu avessi la possibilità di cambiare qualcosa, non tanto nella tua arte ma in questo paesaggio per esempio, cosa vorresti cambiare, qualcosa o no?
Cioè, ci sono due lati della questione, secondo me. Per come è la realtà adesso da noi qua, la cosa ispira tantissimo, secondo me, cioè per l'ispirazione va benissimo, no? Però un altro lato della cosa è per vivere in questa realtà, e come ispirazione sono contentissimo, lì funziona tutto. Come per vivere, lì secondo me ci vorrebbe un po' più di riflessione e di soprattutto riflessione.
Certo, quindi è come si diceva appunto un invito ad una posizione un po' più critica rispetto a come si guardano le cose, no? Che poi è un po' il lavoro dell'artista.
Io penso che tutti quanti possiamo, cioè se si potrebbe riflettere un po' di più, le cose andrebbero un po' più profonde, forse.
Chiaro, c'è un po' di superficialità della visione, no? Tu mi raccontavi una cosa bellissima di una volta, così, un pettegolezzo, un pezzo di cronaca rosa, e possiamo dirlo, di queste cartoline che i turisti scrivono dall'Alto Adige a casa, dicendo, magari hanno preso 3 giorni di pioggia nella loro vacanza, e scrivono: qui tutto bene, c'è un gran sole,
bel tempo, tutto bene, stiamo
bene. Bene, ecco Hubert, senti, come organizzi il tuo lavoro quotidiano? Tu lavori come artista, insomma, nel senso che fai quello tutti i giorni.
Sì, io adesso da quando sono ritornato faccio più o meno tutto quello, cioè aiuto ancora mia madre in negozio due giorni forse alla settimana, però appena riesco a vivere completamente dell'arte, si chiude il negozio.
Ecco, e come ti organizzi? Non voglio sapere quante ore lavori al giorno, però soprattutto rispetto alla produzione di un'opera, come scegli di produrre quest'opera oppure un'altra? Ti faccio questa domanda perché tu sei un artista che, malgrado la giovane età, vendi già abbastanza, insomma, è già un tuo piccolo mercato. E quanto il mercato influenza il tuo lavoro?
Ma devo dire che ci sono più modi da produrre una cosa. Certi lavori, diciamo, adesso parliamo una cosa più o meno, una questione formale più o meno, che è logico che un lavoro di che supera una certa misura è difficilissimo a vendere. E purtroppo è ancora sempre così, che una cosa che va sul muro e c'è una certa grandezza lo si vende più facile che, per esempio, un'altra cosa che lavora con nuove medie, per esempio il video, o installazioni che vanno specialmente per un posto, che superano una certa misura, sono molto più difficili da vendere. Però per quello cerco sempre di fare una cosa un po', una via un po' di mezzo, che certi lavori vanno più per la galleria, e quelli cerco sempre di tenere la stessa intensità del lavoro, e su di quello non è che mi lascio influenzare da nessuno, cioè io quelle cose le faccio secondo il mio che vanno bene per me. E quello che cambia è più che altro che altre installazioni che superano una certa misura, quelli lo si può fare solo su ordinazione, diciamo, da un ente, sia dal museo, da un altro ente culturale, o con uno stipendio. Però sono due vie un po', no?
Chiaro, certo. Vabbè, questo dimostra, insomma, che Hubert ha anche già una certa professionalità. Cioè, io dico sempre che un giovane artista, oltre ad essere bravo, deve avere anche la consapevolezza di quello che è il suo lavoro, no? Cioè, deve capire anche di quello che è il sistema nel quale si muove, in buona sostanza. Però torniamo a noi. Tu usi molti materiali tradizionali, l'abbiamo già detto prima, seppure mischiandoli, seppure rielaborandoli secondo quella che è la tua poetica. Ma hai intenzione, cioè, senti la voglia di spostarti verso altri media, verso altri mezzi?
I media, per me, quello è l'unico, cioè io sono aperto per tutto. Il problema è sempre solo quello, che per esempio adesso, prendendo il legno, con quello c'ho una certa esperienza, diciamo, artigianale, tecnica, no? E se io adesso inizio a lavorare con altri media, per esempio un video, no? Per esempio, per fare un esempio, lì c'ho subito c'ho bisogno di aiuto di un tecnico, di un professionale. E lì la cosa è più una questione pratica, la cosa diventa molto più complicata, no? Anche che se devo dire che adesso, proprio adesso, sto finendo un video che lì, grazie a un amico che mi aiuta, se no non potrei farlo, no? E così è con tante altre cose. Io dico che bisogna anche avere certo il tempo di sperimentare, di provare, di imparare il materiale, no?
Bene, quindi con questa consapevolezza, questa saggezza tecnica, noi ci ascoltiamo un altro pezzo. Questo è un pezzo dei CCP, un pezzo storico del 1985 che io dedico a Hubert.
Grazie.
Sono come tu mi vuoi, loro erano i CCCP, anzi sono come tu mi vuoi. Non è un caso se ho dedicato questa canzone, questo pezzo a Hubert, proprio perché, come avevamo già detto prima, questa voglia di guardare al proprio paesaggio o questa voglia dei turisti di guardare al paesaggio altrui esattamente come lo vogliono, no? E quindi questa voglia nostra di presentargli il paesaggio esattamente come lo vogliono, perché è facile così, insomma, non fare degli sforzi mentali, insomma, non entrare veramente nel paesaggio. Hubert, senti, una domanda così, qual è il tuo artista preferito? Hai un artista preferito?
Un artista preferito? Di quelli contemporanei, diciamo. Ma mi vengono in nome adesso tanti nomi, no? Da Opalka a Catalan a cioè adesso proprio uno preferito non c'ho.
Non ce l'hai?
No.
Beh, forse è anche giusto così. Bene, senti, invece hai un sogno nel senso... la domanda è meno poetica di quello che sembra. Dove vorresti fare una mostra?
Ma di quello non... io ho scoperto che le mostre hanno bisogno di un certo ambiente protetto, purtroppo. A me va benissimo tutto. Cioè, basta che mi danno la possibilità di fare la mostra e le cose che vanno bene, no? Cioè, sono tantissimi posti dove si potrebbe fare una mostra, però poi dal punto del finanziamento di quelle cose non va. Cioè, la mostra più ideale sarebbe, non so, quella dove non arriva nessuno.
La mostra del silenzio, non so come potremmo chiamarla, non lo so. Dobbiamo inventarci
un posto dove arriva nessuno.
Dove non arriva nessuno. Beh, questo è curioso, perché la mia prossima domanda era proprio questa: cioè, ti piacerebbe fare una mostra, non uno spazio dove non arriva nessuno, ma quanto ti piace lavorare negli spazi pubblici, insomma, negli spazi che non sono quelli controllati da una galleria o da un museo, insomma, da un'istituzione?
Quelle cose a me piacciono tantissimo, perché lì ci sia la possibilità di lavorare proprio sul posto con un pubblico che non è, diciamo, sotto, non è così non è così culturale, diciamo, un pubblico normale, l'uomo e la donna del normale, diciamo, no? E lo vedono e ti danno i loro commentari, di quelli che al solito in galleria non senti, e quello è molto stimolante. Anche.
Te ne ricordi qualcuno in particolare di questi commenti?
Sì, ma da tipo che cazzata che fanno, chi è che ha fatto quella cazzata, che hanno chiesto a me, no, sono tante cose, cioè di tutti i colori, anche che se si deve dire che la gente è sempre meno, cioè sempre meno diretta, è sempre più cioè la gente che uno ti dica un commento sincero, diretto, è molto molto difficile, no? Quello quasi diventa sempre più difficile, invece quello è la cosa che ti porta avanti, no?
Quindi c'è esigenza di avere, come dire, un feedback, un ritorno onesto, franco. Senti Hubert, tu fra l'altro adesso qua un altro pezzo di cronaca rosa, diciamo, insomma, così raccontiamo una cosa. Una volta io sono venuto a trovarti su a Castelrotto e tu mi hai detto una cosa molto interessante, che a un certo punto il comune probabilmente ti aveva chiesto di fare una scultura, una fontana, giusto?
Mm-hmm. Sì, è una fontana.
Ecco, e tu hai preso una cabina di quelle telefoniche, qui ritorniamo ai CCP, a questo pezzo punk che così ti dedicato, e l'hai capovolta, l'hai messa per terra, gli hai messo un tubo per cui l'acqua entra e esce quando la cabina è piena, in buona sostanza. E tu mi hai detto, sì, però c'è una responsabilità pubblica nel fare i lavori, no?
Sì, cioè, prima si dice, ah, che bella idea, lo faccio, ma poi bisogna anche pensare che lo si deve sopportare quel lavoro, no? In termini molto più lunghi di quelli che sono quelli di una mostra, no? Una mostra dura almeno da un mese a due, magari, invece un lavoro in luogo pubblico dovrebbe rimanere per 50 anni o per 100 anni, no? E quello è un'esperienza molto molto più, diciamo, intensa, perché ci sono dei giorni dove dici, è come un bambino, cioè, ha detto un po' poeticamente, no? Cioè, nasce quel bambino e lo vedi tutti i giorni, vedi gli errori che hai fatto, vedi le cose buone che hai fatto, ricevi il feedback delle altre persone. Poi se viene accettato è bellissimo, se non viene accettato è anche da sopportare, invece è molto più denso tutto quanto, no?
Chiaro, questa è anche una bella, come dire, una bella prova di maturità, nel senso che molto spesso l'arte si confronta solo con lo spazio temporaneo di una galleria, che poi va a finire, se va bene, nella stanza di qualche collezionista.
Sì,
come dire, poi si dimentica.
Poi soprattutto anche quello che si ha, secondo me, il dovere quasi di cercare almeno di spiegare quella cosa, che magari se uno ti arriva a chiedere cos'è che volevi dire con quella cosa, no? Diciamo la persona normale che non si frega dell'arte, allora si ha anche la possibilità o la responsabilità di spiegarlo e di cercare di almeno di cercare di spiegarlo, no? Il luogo pubblico è quello per tutti, no?
Chiaro, non si può trattare il luogo pubblico come si tratta una galleria,
no,
insomma.
No, sono due cose molto molto diverse.
Bene, Hubert, un'altra cosa, tu sei un artista molto radicato su questo territorio, l'abbiamo già detto, mentre sappiamo che molto spesso gli artisti oggi per raggiungere un buon livello hanno bisogno di un confronto internazionale, hanno bisogno di andare fuori, molto spesso sentono la necessità di andare nel cuore, per esempio dove l'arte pulsa più forte, o magari dove il mercato pulsa più forte, non so, penso Londra, New York, o restando in Italia anche solo Milano, ma perché no Berlino. Ecco, come pensi invece tu, che mi sembri molto intenzionato a lavorare per il momento su questo territorio, come pensi di poter sopperire a questa mancanza, come dire, come copri questa mancanza?
Cioè io quello se posso, l'altro anno sono andato per un mese e mezzo a Pechino, 2 anni fa sono stato un mese e mezzo a New York, se posso vado sempre via, no? Perché è molto importante, cioè di quello non è la cosa più importante che puoi fare, solo che bisogna anche vivere, no? Bisogna organizzarsi quelle cose. Se posso una volta all'anno vado, no? per un mese almeno, così riesco un po' a, diciamo, a prendere aria fresca. Quello è l'unico che posso fare, che certo che no, andare a Pechino per un mese non è come vivere a Pechino, però dall'altro lato in un mese e mezzo potendo fare un mese e mezzo quello che si vuole, già si può ispirarsi di un bel, si vede tante cose nuove.
Certo, chiaro, si respira per un attimo quell'aria lì, no? E quindi si assorbe molto in fretta e si ritorna a casa con molti stimoli.
Quello è molto importante.
Viaggiare, verrebbe quasi da dire, no? È veramente una necessità. Bene, noi su questo augurio per il momento facciamo un piccolo stacco e poi ritorniamo per le 3 domande classiche di The Room.
Brussels junkie, impressions of Africa, fantastic on a impressionable little long-haired monkey. From Dakar to Djibouti, not enough authenticity for the Afro junkie. Think of thirsty, I think of cravings, I think of pleasure, I think of costume.
se è vero che nello spazio pubblico a lavorare con l'arte contemporanea bisogna avere una certa attenzione, è anche vero che il ruolo dell'arte è proprio quello di osare, quello di cercare di sfondare delle barriere, anche quello di cercare ogni tanto di stimolare le persone. Quindi, come dire, io ben accetto anche i lavori che nello spazio pubblico invece si pongono con una posizione un po' più di forza, un po' più di violenza anche ogni tanto, perché ci può stare, ci può stare. Hubert, le tre domande di The Room, quelle solite che facciamo a tutti. La prima è: se ti dico la parola arte, mi dici le prime tre parole che ti vengono in mente?
Allora, arte, secondo me, è molto una parola molto molto carica di tante cose. Le prime tre cose che mi vengono in mente. Non compressione, poi libertà, e poi anche una passione.
Un dono, una passione. Ah. La seconda domanda invece è: se tu potessi viaggiare nel tempo, dove andresti?
Io andrei nel futuro.
Il 25 giugno 2603.
Come minimo.
Quanto in là nel futuro?
Cioè, ma forse perché c'è sempre un po', cioè, aspetta sempre il futuro, per quello vorrei andare almeno 30 anni, cioè oggi siamo al 2006. Il 2036 almeno.
Beh, non sei abbastanza curioso, Uber.
No, ma mi bastano già 30 anni.
Potrebbero succedere tante cose, in effetti. Comunque, insomma, nella nostra piccola classifica qua di The Room, il futuro vince, credo, 5-1, 6-1. Insomma, sta veramente, ha sbaragliato il passato. Peccato, perché anche il passato avrebbe qualcosa probabilmente interessante.
Ma se no, come passato lì, non so, boh, te?
Io dove vorrei andare? Non te lo posso dire, sono conduttore.
Almeno
vorrei, cioè, tornare indietro di 5 minuti. No, allora, la terza domanda.
Cioè, vorrei anche essere di nuovo 21 anni per quello, no?
Beh, cavolo. Ti capisco, mi sa che ti capiamo in tanti. Senti, Hubert, l'ultima domanda, perché poi dobbiamo lasciare la linea al GR. Cosa vorresti vedere a Bolzano?
Io sono molto curiosa, cioè, se sento quella cosa della manifesta, cioè, te mi chiedessi del mondo dell'arte?
Sì,
o in
sì, sì, no, del mondo dell'arte, della cultura, insomma.
No, ma sulla manifesta, cioè, quello mi piace, che io sono riuscito a farlo, quella cosa, e lì mi aspetto qualcosa di nuovo, qualche impulso, cioè qualcosa di nuovo.
Bene, quindi con questo augurio di manifesta io ringrazio tantissimo Hubert per essere stato qui ospite con noi.
Grazie a te.
Con The Room ci risentiamo mercoledì prossimo 18:30, 98.4 di Radio Tandem. Io sono Denis Isaia. A tutti gli appassionati di arte contemporanea, chi ne vuol sapere di più e chi vuol scoprire qualcos'altro, insomma, su The Room.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.